Buongiorno a tutti e benvenuti a Biennale Tecnologia. Nella prossima ora saremo in compagnia di Davide Sisto, docente di antropologia filosofica, culture cyborg e realtà aumentata all'Università di Torino, e di Simone Arcagni, studioso e docente di cinema, nuovi media e nuove tecnologie all'Università degli Studi di Palermo, nonché giornalista per diverse testate. A loro va il mio benvenuto e un grazie per essere qui con noi. Oggi Davide e Simone ci parleranno di rivoluzione digitale e lo faranno prendendo un po' le mosse dall'ultimo libro di Davide Sisto, intitolato Ricordati di me, uscito nei primi mesi del 2020 per Bollati Berlinghieri. Una rivoluzione digitale che, oltre a condizionare il nostro quotidiano, sembra aver cambiato profondamente anche il nostro stesso rapporto con la memoria e l'oblio. Se è vero che i social network che tutti noi massivamente usiamo sono ormai diventati degli enormi archivi digitali che contribuiscono a costruire in maniera del tutto inedita una grande autobiografia culturale, personale e collettiva. Detto questo, lascerei la parola ai nostri ospiti che ci accompagneranno in questo interessantissimo viaggio. Io mi riaffaccerò a circa 10 minuti dalla fine dell'incontro per proporre loro le eventuali domande del pubblico che passeranno dalla chat, che invito fin da ora le persone collegate a utilizzare. Grazie e buon incontro.
Grazie Mattia, ciao Davide. Prendo io la parola perché mi piace fare questo ruolo, visto che sei appunto il protagonista, in quanto appunto autore di questo libro bello, importante, di cui abbiamo già avuto modo di parlare sia in pubblico che in privato. E quindi mi piace iniziare a introdurlo, anche se Mattia ha già detto le parole chiave. Io intanto volevo partire dal titolo. Ricordati di me, è un titolo molto accattivante, ma nello stesso tempo è un titolo molto efficace, perché questo libro fondamentalmente, ve lo faccio vedere, questo libro fondamentalmente è un libro sul ricordo, ma ricordo in quanto identità, cioè quello che voi potete trovare dentro questo studio appassionato e particolarmente curato è una riflessione sull'identità oggi, a mio parere, cioè la cosa più rilevante è una riflessione sull'identità oggi, un'identità che alcuni definiscono ibrida, non so se è il termine giusto quello di ibridazione, ma sicuramente è un'identità che deve tener conto di dimensioni molto diverse da quella del passato e fondamentalmente deve tener conto di un'identità tra virgolette reale, fisica, che tutti noi conosciamo e che comunque è stata indagata, investigata nei secoli, e un'identità virtuale, digitale, che invece è esplosa con tutte le sue potenzialità, ma anche con tutti i suoi rischi negli ultimi 20 anni. La questione dell'identità è una questione complessa perché porta con sé, e quindi comincio anche a mettere delle parole chiave che poi serviranno in questo dibattito con Davide, porta con sé anche una riconfigurazione, non solo dell'uomo nei suoi rapporti con gli altri uomini, per esempio, ma anche con il tempo e lo spazio. Si parla per esempio di ubiquitous computing, che significa non solo la possibilità di un'invadenza del computer in quanto algoritmo, in quanto software, nelle nostre vite, nelle nostre città, nella nostra quotidianità, ma soprattutto nel nostro tempo. E quindi andiamo a comprimere e dilatare il nostro tempo, le nostre esperienze proprio all'interno di una nuova dimensione comunicativa che è anche una dimensione della vita partecipata e quindi della cittadinanza, cioè di come noi ci definiamo all'interno di una vita sociale e culturale. Quindi temi rilevanti, significativi, il punto di vista dell'identità porta con sé delle domande che Davide Sisto fa e le fa in modo pregnante e le può fare in quanto filosofo, permettetemi subito di dirlo. Il filosofo è colui che va alla ricerca di concetti, è colui che investiga la realtà con il pensiero e la mette in dialogo con altri pensieri. E proprio per questa sua specificità, Davide riesce a porre le domande giuste, perché dalla questione dell'identità ecco un'altra questione fondamentale che emerge in tutta la sua potenzialità nel libro, è quella della autobiografia. L'autobiografia sembrerebbe una questione minimale, sembrerebbe una questione facilmente riconducibile a una definizione da vocabolario, scrivere di se stesso. Il problema è che oggi chi scrive le nostre autobiografie siamo noi, ma nello stesso tempo non siamo noi. Siamo noi perché immettiamo date, ricordi, ricorrenze, foto, immagini, testi di qualunque tipo in enormi database condivisibili, social network per esempio, però a quel punto non siamo più noi, perché a rielaborare i ricordi di questo io che naviga all'interno della rete possono essere appunto algoritmi più o meno intelligenti e così via. Allora, queste saranno già le prime questioni che pongo a Davide, ma prima di porgliele vorrei anche dare un'idea del libro che è, perché così avrete anche un'idea poi delle risposte che Davide vi dà e dell'approccio. È un libro di una saggistica, di saggistica filosofica, però con un impatto e una capacità di dialogo con il presente molto intensa, fatta anche di una componente divulgativa, sia nel linguaggio che nella abbondanza di esempi e anche un'abbondanza di riferimenti all'autobiografia. Quello che voglio dire è che Davide Sisto non si nasconde di fronte al contemporaneo, non solo lo affronta con metodologia e con pensiero critico, il filosofo, ma lo affronta anche con un io personale, un io che sta dentro ai social, che osserva, che guarda, che prende appunti, ci mostra il suo laboratorio del pensiero, che è un laboratorio autobiografico per l'appunto, perché è fatto di esperienze che accadono e che sono in questa vita che sta tra appunto l'on-life e la vita reale, se possiamo lavorare su questi due paralleli. Quindi un libro di una saggistica davvero godibile, appunto perché, ripeto, ricca di esempi e quindi non ancorata nel reale, e dall'altro ricco anche di un continuo dialogo che l'autore fa con se stesso, ma che propone anche a noi. Quindi da questo punto di vista non solo il tema è molto interessante, ma anche la capacità saggistica di Davide Sisto lo rende ancora più interessante, ancora più completo. Allora, io a questo punto però mi taccio, cominciando a dare la parola a Davide, magari spronandolo a cominciare a dare focalizzazione a questa questione dell'identità e dell'autobiografia, perché mi sembrano un po' le due questioni che emergono con maggiore urgenza e con maggiore emergenza.
Grazie, innanzitutto ciao Simone, anche se siamo distanti, mi fa piacere rincontrarti, grazie agli amici di Biennale Tecnologia per l'occasione di questo confronto. Grazie ancora di più per le belle parole che hai speso per il mio ultimo libro, che appunto parte, come hai evidenziato, per quanto appunto si occupi principalmente del tema del rapporto tra la memoria e l'oblio, tra il ricordo e l'oblio, in realtà l'elemento, il tema centrale è propriamente quello di cosa è diventata la nostra identità oggi con questo uso sempre più pressante, presente all'interno dei nostri, appunto, della nostra vita di social media, della dimensione online. E un elemento che a mio modo di vedere è interessante e che in fondo è abbastanza una novità dell'epoca odierna è quella proprio di aver in qualche modo reso, dato una concretezza a quel, diciamo, a quel piano dell'immaginazione e della creazione che caratterizza da sempre l'essere umano. Nel senso, mi spiego, fondamentalmente tramite la dimensione online noi stiamo in qualche modo dando un corpo digitale a tutte le nostre rappresentazioni, a tutte le nostre fantasie. Noi continuiamo a essere fondamentalmente presenti fisicamente in un solo luogo per volta, e questa è la caratteristica propria della nostra fisicità, quella di non poter raddoppiare e moltiplicare la nostra presenza fisica, ma riusciamo al tempo stesso a dare una forma di fisicità digitale a tutte le nostre altre diramazioni e proiezioni della nostra identità. Abbiamo ormai imparato tutti quanti, quando usciamo per strada, ci facciamo una passeggiata, che non siamo soltanto nel luogo all'interno di cui, nella via in cui camminiamo, ma siamo contemporaneamente magari dentro la nostra banca, collegandoci tramite il cellulare. Poi stiamo a litigare, a flirtare sui social media, intanto siamo da soli a camminare per strada, ribadisco. Siamo in tantissimi luoghi contemporaneamente. In ciascuno di questi luoghi, in fondo, diamo corpo a una parte della nostra identità, a un aspetto che caratterizza e definisce il nostro essere unici, ciascuno in un modo specifico. E questo è un aspetto sicuramente interessante, perché in fondo fin dall'antichità si è provato fondamentalmente a soffermarsi da un punto di vista letterario e filosofico su come definire l'identità soggettiva, e su come in qualche modo oltrepassare quell'idea univoca della nostra presenza nel mondo, in quella visione per cui sembrerebbe che la nostra identità sia fondamentalmente coincida esclusivamente con la nostra presenza fisica. In realtà, appunto, so più forse la letteratura che la filosofia ha evidenziato come noi durante il corso della nostra vita siamo sempre stati in mille mondi diversi, oltre a quello in cui siamo appunto fisicamente. La dimensione online ha dato fondamentalmente corpo a questo piano, a questo piano legato appunto alla moltiplicazione delle nostre identità. L'aspetto che in qualche modo è intanto interessante quanto problematico è che tutte le tracce della nostra identità online, tutte le varie proiezioni e molteplici proiezioni del nostro stare al mondo, in fondo, oltre a ottenere un corpo digitale, un corpo alternativo a quello fisico che abbiamo, ottiene anche una sorta di registrazione a tempo indeterminato, perché sappiamo che le caratteristiche tipiche della dimensione online è proprio quella per cui ogni traccia che noi lasciamo online viene registrata, e la registrazione ovviamente fa sì che vi sia una sorta, diciamo, di rivoluzione nel rapporto tra il presente e il passato. Aleida Hasman, una grandissima studiosa sul piano letterario del meccanismo del ricordare, dice fondamentalmente che una delle caratteristiche tipiche del ricordare è che non potrà mai essere una presa diretta sul sapere. In realtà, l'utilizzo della dimensione online ha trasformato il ricordo in una presa diretta sul sapere, perché tutto quello che viene fondamentalmente condiviso online viene registrato e si sovrappone quotidianamente al nostro presente, per cui noi viviamo in questa dimensione, per cui c'è questo flusso continuo di dati condivisi, ma al tempo stesso tutti questi dati, mentre passano, continuano a essere presenti. E mi collego all'altro punto che hai evidenziato e che è centrale nel mio lavoro è propriamente l'aspetto autobiografico, che ovviamente è molto legato rispetto a quanto appunto ho appena evidenziato. A me piace sempre ricordare questo, ogni volta che parlo di questo libro, cito questo passo di Schelling, grande filosofo tedesco dell'idealismo, appunto dell'idealismo tedesco nel XIX secolo. E Schelling, mentre sta provando appunto a scrivere l'età, la sua grande opera incompiuta, L'età del mondo, in cui vorrebbe fondamentalmente riassumere tutta la storia del mondo, il suo passato, il suo presente, il suo futuro, un'opera quindi molto ambiziosa, a un certo momento dice che colui che è in grado di riassumere brevemente la storia della propria vita è colui che fondamentalmente riassume la storia dell'intero universo. Proprio per questa concezione per cui ciascuno di noi, nel momento che racconta la propria vita, scrive della propria vita, lascia tracce autobiografiche, appunto, che caratterizzano il suo quotidiano, in fondo riassume tutto quello che c'è nel mondo, perché di fatto l'opera autobiografica non è mai l'opera del singolo, ma appunto include tutti coloro che fanno parte, diciamo, del quotidiano del singolo. E di conseguenza, ecco, i social network in particolare, i luoghi che noi frequentiamo di più, accumulando un quantitativo di informazioni, di dati, di parole scritte, di immagini, di video, ci permettono in qualche modo di realizzare, anche inconsciamente, perché noi non ce ne rendiamo quasi conto quando lo facciamo, di realizzare questa sorta di autobiografia, appunto, personale, ma che al tempo stesso è un'autobiografia culturale collettiva, perché ovviamente coinvolge tutte le altre persone che in qualche modo interagiscono e fanno parte della nostra esistenza. E di conseguenza si potrebbe quasi dire, per forzare un po', l'interpretazione, che quell'idea quasi panteistica che emergeva dagli scritti di Schelling, per cui di fatto la peculiarità del singolo rientra sempre all'interno di una specie di mondo univoco, per cui ciascuno è unico, ma al tempo stesso uguale a tutti gli altri, di fatto i social network stanno dando corpo a questa idea quasi panteistica che emergeva nell'idealismo tedesco. E infatti, e poi adesso ti ripasso anche la parola, mi ha fatto molto sorridere che un recente libro che sta cercando in qualche modo di riassumere i grandi fatti biografici dei grandi autori dell'Ottocento, Hegel, Hölderlin, Schelling e via dicendo, paragona il circolo di Vienna a una specie di Silicon Valley ante litteram, proprio per questa capacità in fondo di elaborare una filosofia panteistica che in qualche modo evidenzia il carattere multiplo delle identità ed evidenzia come fondamentalmente ciascuno di noi, nel momento che esprime se stesso, sta esprimendo le caratteristiche, diciamo, di tutto il mondo.
Sì, no, ma la cosa che emerge molto nel tuo libro, che a me ha colpito molto, è intanto questa descrizione di queste nostre identità che vengono sparse, addirittura sparpagliate, atomizzate nella rete dei contatti degli amici, ma anche nella rete dei like e via dicendo. Però non solo vengono sparse e sparpagliate, perché poi vengono anche alienate, cioè ti vengono deprivate per poi essere reimmesse nella storia di altri. E a me quello che incuriosisce molto è stato, sì, questa tua riflessione sul collettivo che diventa non solo più ampio del singolo, e questo, vabbè, ci vuole anche poco, ma diviene anche più significativo nella costruzione dell'io per il singolo. Ma poi quello che emerge con forza è che non so se sia un bene o un male, una cosa di cui aver paura o meno, forse è neutro. È che i social intanto non solo fanno questa operazione, collettivizzare, spargere, eccetera, ma anche di narrare. Questo c'è nella parte di autobiografia, la parte grafos, cioè tendono a narrarcele queste storie, cioè tendono a narrare di noi. Allora, quando si entra nel narrativo è qualcosa di persino più invadente. E E questo tu lo fai vedere perché non solo storie che nascono dalla rete, ma storie che poi altri, di cui altri si appropriano, fanno continuare e la rete stessa, i social stessi fanno diventare una iperstoria. Allora, questo di essere nel mondo delle narrazioni è un altro degli elementi, secondo me, molto interessanti che tu fai emergere dal libro. È vera questa cosa, no? È fondamentale, tra l'altro, secondo me.
Sì, assolutamente. È interessante innanzitutto il fatto, e questo tra l'altro è stata una grande difficoltà nella scrittura del libro, quello che, come dicevi tu, di tener conto che fondamentalmente siamo ciascuno di noi che usufruisce della rete è veramente sparpagliato, nel senso che probabilmente è quasi impossibile riuscire a fare una specie di inventario di tutte le tracce lasciate in tutti i luoghi frequentati. È un'impresa probabilmente titanica e che non ha, che richiede un quantitativo di tempo assolutamente esagerato. E questo è un aspetto, tra l'altro, anche appunto ha reso anche molto difficile la scrittura del libro, ma è anche molto affascinante perché evidenzia in qualche modo un elemento quasi caotico del nostro essere rappresentati online, per cui è facile per esempio parlare di una proiezione univoca della nostra identità all'interno di un singolo social, però già all'interno di un singolo social non corrispondiamo al nostro profilo, corrispondiamo a tantissimi altri appunto elementi lasciati qua e là e che magari possiamo ritrovare quasi casualmente, magari mettendo una parola sulla striscia di ricerca o tramite appunto i vari ricordi di Facebook che ci fanno riportare dinanzi agli occhi aspetti che appunto non immaginavamo nemmeno, non ricordavamo nemmeno più che erano presenti nel singolo social network. Figurarsi se cerchiamo di fare un lavoro che tenga conto di tutti i social network. E l'altro aspetto, quello che dici tu, sì, è un altro aspetto che a me appunto affascina anche molto, questo di una specie di narrazione che sfugge di mano al singolo. Tra i vari esempi che avevo fatto, ma io appunto ammetto che l'interesse e il fascino che ho per la dimensione online mi spinge a cercare quasi quotidianamente le storie delle persone, a sbirciare sui profili pubblici, a vedere come si articolano le comunicazioni. Si scoprono appunto fatti e espressioni veramente curiose. Io nel libro avevo menzionato una storia di cronaca nera, quindi una storia tutt'altro che allegra, in cui fondamentalmente una ragazza era inizialmente scomparsa e poi si era scoperto che era stata uccisa. E quando appunto questa ragazza è scomparsa, sul suo profilo lasciato aperto, sul suo profilo Facebook lasciato aperto, le altre persone hanno cominciato a condividere immagini o video di esperienze vissute insieme a questa ragazza, e di conseguenza di colpo quel profilo che in qualche modo identificava la persona, la singola ragazza, è diventato un profilo in cui altri hanno messo in luce una specifica narrazione, ma magari un ricordo del passato e via dicendo. Questo l'hanno fatto ovviamente perché nel momento in cui era scomparsa speravano che fosse semplicemente scappata via e che potesse in qualche modo ritornare spinta dalla vicinanza, dal calore espresso dai suoi amici e dai suoi parenti. Poi nel momento in cui appunto è morta, quel profilo di colpo, da una specie di collage di ricordi condivisi dagli altri, è diventato il classico luogo in cui caotico, in cui migliaia di identità differenti hanno dovuto dire la loro sulla modalità in cui è morta, generando poi quel meccanismo tipico dei social che da un certo punto fa anche ridere, se non dobbiamo guardarlo solo sul piano appunto negativo. che evidentemente c'è, in cui le persone cominciano a litigare tra di loro nei confronti di una storia individuale che non conoscono e nei confronti fondamentalmente di un fatto di cronaca grave in cui non sono coinvolti. Allora emergono anche lì singole identità che in qualche modo danno spessore alla loro vita cercando di essere presenti nella narrazione altrui. E questo è un aspetto che io trovo francamente molto, molto affascinante, oltre che buffo.
Sì, io tra l'altro mi hai anticipato una domanda che ti volevo fare, che era connessa. Per chi non conosce Davide Sisto, uno dei suoi campi di interesse principali è quello della tanatologia, quindi studia profondamente il rapporto che l'essere umano ha con la morte, che è uno degli elementi centrali, sembra un ossimoro, ma non lo è, della nostra vita. Allora, quando tu parlavi all'inizio di memoria e di oblio, la morte si pone proprio al centro di questo discorso tra memoria e oblio, ed è anche al centro del tuo libro e dei tuoi studi. Tu a un certo punto parli di immortalità, no? Come se questa vita online potesse in qualche modo proseguire proprio perché narrazione e proprio perché narrazione collettiva. Ma allora ti chiederei delle riflessioni su questo. Partendo da una domanda forse banale, mi perdonerai, ma siamo pronti alla morte sui social? Siamo in grado, da tutti i punti di vista, legislativo, sociale, culturale, di affrontarla? Tu che l'hai guardato, che continui, come dici, a fare anche un lavoro di osservazione perenne su questo, che cosa ci puoi dire?
Ma io appunto mi occupo soprattutto di questo rapporto tra le tecnologie digitali e la morte dal 2014, quindi sono ormai 6 anni, proprio perché il punto di partenza era stato proprio un'esperienza personale quando avevo ricevuto la classica notifica da Facebook per fare gli auguri di compleanno a un amico che era morto qualche mese prima. E nel 2014 questa cosa era impressionante, nessuno ci pensava e ti ritrovavi sul cellulare una notifica appunto per una cosa molto, diciamo, molto bella, molto per un momento della vita molto allegro nei confronti di una persona purtroppo morta. Dal 2014 a oggi se ne è cominciato a parlare tanto e quindi secondo me sicuramente si è maturata una maggiore consapevolezza nelle persone del fatto che i profili social, per esempio, ci sopravvivono su Facebook, per dare il solito dato che quando viene nominato e viene dato, appunto, genera grande inquietudine. Ci sono su Facebook circa 50 milioni di profili di utenti deceduti e vari studi hanno evidenziato che non mancano poi molti anni al sorpasso, alla maggiore presenza di profili di utenti deceduti rispetto a quelli vivi. E quindi comunque tutti quanti ormai hanno cominciato a dover scendere a patti con la presenza del profilo social del parente, del marito, della compagna morto. L'aspetto su cui invece bisogna ancora lavorare moltissimo è legato agli effetti che questo ovviamente provoca. Innanzitutto, questa è una cosa che sottolineo anche nel mio ultimo libro, ed è uno dei problemi centrali. Le persone col fatto che rimuovono la morte dalla quotidianità e non pensano già al testamento biologico, figurarsi se pensano al testamento digitale, perché sembra una cosa secondaria. In realtà è una cosa molto importante predisporre un testamento digitale, perché è sempre più frequente il fatto che quando una persona muore all'improvviso, i parenti si ritrovano a dover gestire psicologicamente un insieme di immagini, di video, di che spesso rendono molto complessa l'elaborazione del lutto e si creano situazioni all'interno delle famiglie in cui magari c'è un singolo parente che vorrebbe far chiudere il profilo e ha un altro parente invece che lo vorrebbe tenere aperto e sono sempre di più le diatribe giudiziarie legate a questo problema e che crea ovviamente ulteriore dolore nella vita delle persone. E quindi questo aspetto, a mio modo di vedere, già implicherebbe, a priori un ragionamento su che cosa fare di questi profili, ma anche per se stessi, perché non tutti desiderano fondamentalmente che una loro traccia così corposa, composta da così tanti dati, resti dopo la loro morte. E quindi fondamentalmente spesso ne discuto con amici che condividono con me l'importanza dell'oblio, perché io sono convinto che non ci sia nulla di male dallo scomparire. Il fatto di poi disporre quella che possiamo definire una cremazione digitale dei propri dati, per quanto si possa, è un'altra scelta che può evitare che capiti una situazione non voluta dalla persona che appunto muore. Aggiungo un appunto, un aspetto rispetto a quello che dicevi invece nella prima parte di questo tuo ultimo intervento, che a me ha fatto molto una cosa che analizzo nel libro, che mi ha creato molto interesse, è stato questo esperimento che Gordon Bell e Jim Jamal portano avanti da un po' di anni. Sono due ricercatori della Microsoft, i quali fondamentalmente vogliono mettere a frutto la registrazione dei nostri dati online per creare una specie di memoria totale. Loro hanno creato questo progetto che si chiama Life, che appunto rientra nel Life Logging. Adesso il nome in questo momento mi sfugge del loro progetto, però fondamentalmente consiste nell'indossare 24 ore su 24 delle telecamere per registrare tutto e quindi poi creare un archivio di tutte le registrazioni affinché, come dicono loro, diventiamo fondamentalmente i bibliotecari della nostra vita. Potremmo dire che potremmo diventare i Google, i Wikipedia della nostra vita, perché abbiamo tutto registrato. Ma al di là di questo aspetto, che può farci ricordare fondamentalmente l'Ireneo Funes di Borges e ci mette e ci porta anche a riflettere su come non sia propriamente il massimo registrare tutto e avere una memoria totale, dall'altra parte loro evidenziano un aspetto che secondo me è molto interessante, e che se si riuscisse a creare veramente una memoria totale delle persone, una volta che queste persone muoiono, magari sì, è possibile con le evoluzioni tecnologiche di rendere indipendente l'insieme dei ricordi dalla persona morta, quindi fondamentalmente di creare un io alternativo a colui che è fisicamente morto, che continua a vivere riproducendosi fondamentalmente tramite gli algoritmi. E questo è un aspetto che per ora può sembrare fantascientifico, perché ci sembra molto più simile a un film di fantascienza che alla realtà, ma che di fatto non è impossibile, perché l'evoluzione tecnologica è sempre più veloce, e anche già solo il fatto che ci stiamo sempre più muovendo nella direzione della realtà virtuale, della realtà aumentata, la possibilità che i nostri ricordi si emancipino da noi stessi e ci sostituiscano una volta che siamo morti, diventando fondamentalmente una rappresentazione nuova di ciò che siamo stati, è fantascientifico, distopico, ma non è neanche così realistico.
Tra l'altro tu parlavi giustamente dell'oblio, io sono molto d'accordo con te, oltre al diritto a esserci e il diritto all'accesso, ci deve essere un diritto all'oblio. Ricordo che questo del diritto all'oblio, tra l'altro, è un tema caldissimo dal punto di vista anche legislativo, che era nato per altri motivi, non quelli per l'accesso della morte, era nato per la questione proprio del non voler avere online determinate notizie o informazioni di sé. I casi più emblematici erano persone che erano state accusate normalmente di reati, che poi invece era venuto fuori che questi reati non li avevano commesso, e la rete continuava a riproporli come ladri piuttosto che truffatori, piuttosto che pedofili, eccetera, eccetera, e via dicendo. Però questa è un'ulteriore declinazione che ci fa vedere anche come la realtà della nostra identità, delle nostre vite, viene sempre più caricata in questi luoghi, tanto da non esserne separata fondamentalmente. E infatti tu fai una riflessione molto interessante, molto importante, anche proprio sugli archivi, sui database, perché sono questi i luoghi poi dove vengono non solo caricati i dati, ma poi vengono rielaborati, vengono sparpagliati, come dicevamo prima. Le questioni sono due, secondo me, anche di questa tua ultima giusta affermazione. Una, intanto, fondamentale è vero, possono raccogliere i dati, si possono anche pensare di realizzare per costruire una sorta di rappresentazione del sé, potrebbe anche essere interessante. Il problema è che chi è che sta raccogliendo tutti questi dati? Perché normalmente sono 3, 4, 5 compagnie che ormai stanno raccogliendo tutti i dati. Se stiamo dicendo che tutti questi dati vanno a comporre la nostra identità e il nostro diritto di cittadinanza, significa che 3-4 compagnie al mondo non solo stanno raccogliendo dati, ma stanno raccogliendo le nostre identità e, e i nostri diritti di cittadinanza, con tutto ciò che ne segue, di democrazia, eccetera, eccetera. L'altro punto, secondo me, fondamentale che tu hai aperto è la questione, spesso trattata un po' con leggerezza, un po' con... come si può dire, non conoscenza dei fatti sul posto umano, non da te, che invece sai precisamente quali sono i confini e quali sono quali sono i termini della questione quando si parla di posto umano. Volevo da te una piccola riflessione appunto questo sulla raccolta dati fatta da poche aziende e che io reputo essere un pericolo, non perché siano pericolose di per sé Amazon, Google, eccetera, ma perché comunque è un pericolo che siano in pochi a fare questo lavoro, e dall'altro su questa dimensione del posto umano.
Sì, assolutamente, nel senso quello è il grande problema. Anche di nuovo, penso che buona parte delle persone che fanno uso dei social e che fanno uso della rete non pensano, è un problema a cui non pongono attenzione, è un problema che abbiamo già quando siamo in vita, appunto, per cui fondamentalmente tutto ciò che noi in qualche modo condividiamo, tutte le nostre ricerche, tutto quello che noi facciamo in qualche modo viene profilato e in qualche modo può essere riutilizzato appunto da poche società che hanno in qualche modo questa specie di monopolio, dall'altra figurarsi dopo la morte, dove fondamentalmente non si può più avere modo di intervenire. Io mi ricordo nel caso, appunto, il caso famoso del diritto all'oblio, appunto in presenza in vita, era il caso di quell'uomo spagnolo che in un periodo di difficoltà economiche aveva messo in vendita la propria casa, poi il problema era stato in qualche modo superato, ma ogni qualvolta si digitava il suo nome e cognome su Google appariva questo suo tentativo di vendita, che è un problema notevole per la sua attività lavorativa, e le battaglie legali per riuscire in qualche modo a far sì che su Google non apparisse questo suo momento di debolezza esistenziale sono state lunghissime, e si è soltanto riusciti in qualche modo a porre questo dato un pochino più in là nelle ricerche, dalla decima pagina in poi. E questo è un problema che riguarda tutti, riguarda poi appunto in particolare coloro che sono morti, proprio perché non hanno nemmeno più la possibilità di monitorare quello che succede. E ad esempio nel famoso Cambridge Analytica molti dati dei morti sono stati utilizzati per ragioni di natura politica, così come molti profili vengono in qualche modo utilizzati, questo rientra più nel caso della delinquenza, diciamo, che esula dal problema delle piattaforme, però appunto in molti si appropriano delle identità altrui per commettere, appunto, come dicevo, dei reati. Ma in senso generale sì, è un grandissimo problema che fondamentalmente, poi non essendo un giurista, non so neanche bene come si potrà risolvere, come si potrà affrontare, però certamente stiamo forse nell'epoca in cui il nostro diritto all'oblio, il nostro desiderio di scomparire una volta che siamo morti, è messo in scacco da appunto poche realtà, enormi realtà commerciali che in qualche modo ci tolgono questa libertà di essere dimenticati, perché noi poniamo sempre l'attenzione sul fatto, di nuovo, di essere ricordati, ma in fondo anche essere dimenticati. Io dico sempre che nei miei studi legati al fine vita, legati alla tanatologia, sottolineo spesso che il fatto di essere una parentesi, che ha una data di nascita, che è una data di morte, e quando appunto si muore poi non resteranno, man mano che passa il tempo, sempre meno tracce di questa presenza nel mondo, non è affatto un male, non deve essere vissuto come invece viene solitamente vissuto, come qualche cosa di negativo. Non è poi un così brutto essere una parentesi, una piccola parentesi in un arco temporale sterminato. Il postumano cerca di fare esattamente appunto di porre una di cercare di evitare appunto propriamente questo, l'oblio, cerca di sconfiggere la morte, una parte del postumano, cioè tutta quell'area dei transumanisti, cercano in qualche modo di venire incontro alla nostra paura della morte, al nostro desiderio di vivere per sempre. E se certi esperimenti sono francamente un po' infantili e un po' stupidi, come appunto varie cose, iniziative come il tentativo di congelare i nostri corpi e sperare che poi riprendano vita un giorno, che si sarà fatto in modo, si avranno avuto i mezzi per rimetterli appunto in vita, quindi tutti i vari esperimenti legati alla criogenia, per esempio, oppure tutti quei vacui esperimenti che in qualche modo riprendono il dualismo cartesiano ingenuamente, credendo che si possa in qualche modo fare il download della mente nel computer. Dall'altra parte, l'aspetto interessante è che se tutti questi aspetti, appunto, ripeto, tutti questi esperimenti sono un po' ridicoli, il fatto che noi quotidianamente diamo corpo digitale alle nostre identità online e quindi creiamo un quantitativo di dati tale per cui in qualche modo possiamo ricreare i nostri profili online, questo sì, questo in realtà è una direzione che potrebbe in qualche modo creare degli automatismi che riproducono l'insieme di questi dati che abbiamo accumulato per farci sopravvivere tramite loro una volta che siamo morti. E ci sono tanti esperimenti di questo tipo, che sono esperimenti che poi ovviamente a cui manca quell'aspetto fondamentale che è legato alla singolarità propria della nostra esistenza, legato all'inconscio, tutti quegli aspetti che riguardano il nostro essere fisicamente presenti, ma tramite automatismi possiamo essere riprodotti. Ci sono, come citavo nel precedente libro La morte si fa social, ci sono tantissimi appunto tantissime iniziative tecnologiche che mirano a riprodurre in maniera autonoma le parole scritte e la nostra voce registrata online. Ci sono tra l'altro anche esperimenti in realtà virtuale in cui si utilizzano le immagini, per esempio le fotografie di una persona morta, per riprodurla virtualmente in una dimensione di realtà virtuale, per mettere ai parenti di questa persona defunta di poterli rincontrare in realtà virtuale. Ovviamente questo aspetto, che può richiamare diciamo l'idea dell'immortalità, a mio modo di vedere, va vista più come una forma estremamente innovativa di memoria e di ricordo dell'altro, perché sicuramente la riproduzione di immagini e di dati condivisi, come dicevo prima, è una riproduzione che è priva di quelle peculiarità personali che caratterizzano il fatto che noi siamo dotati di un corpo e siamo comunque presenti nel mondo con questo corpo e con nessun altro corpo.
No, una cosa che a me, un'altra riflessione che mi è venuta anche dalle cose che dicevi, è che sempre in questo lavorio continuo che fanno per estrapolare i dati, ci sono anche le challenge, no? Tu ne parli a un certo punto, cioè, questi giochetti, no? Che le sfide che ci sono su Facebook soprattutto, sono spesso fatte, ne parla molto anche il libro nuovo della Zuboff sulla videosorveglianza. Poi alla fine che cosa sono? Non sono altro che metodi gamificati, diciamo così, per estrapolare dati ancora meglio, cioè processuali, no? Anche la famosa challenge, com'eri da bambino, com'eri 10 anni fa, posta delle foto, quindi io vedo il dato nella sua evoluzione processuale, quindi diventa un dato anche più interessante per me, perché non è statico, e lì c'è davvero tanto. L'altra cosa che mi incuriosiva quando tu parlavi, è vero, dicevi noi tutti lavoriamo per essere ricordati e poi ci dimentichiamo della parte dell'oblio. Il punto è che noi lavoriamo sui social per essere ricordati in un determinato modo, cioè non è soltanto l'essere ricordati, vogliamo essere chi più o chi meno, possiamo anche metterci dentro autobiograficamente, vogliamo essere ricordati in un determinato modo, per una rappresentazione di noi, cosa che avviene anche nel sociale, per come ci vestiamo, per come parliamo, per i riferimenti che facciamo, eccetera. Nei social questo esplode in una maniera ancora più forte, quindi noi andiamo a suddividere tante rappresentazioni di noi, più che tanti noi, quindi anche la raccolta dei dati è una raccolta sulle rappresentazioni dei dati, di noi in quanto rappresentazioni. L'altra cosa che mi aveva molto colpito quando tu dicevi questa cosa del postumano, dell'essere ricordati, le immagini, eccetera, qualche cosa che va indipendentemente anche poi dal nostro esserci, e mi ha ricordato una battaglia che è stata fatta qualche anno fa e che tra l'altro c'è ancora in corso in qualche modo dai sindacati degli attori a Hollywood, perché a un certo punto alcuni produttori, alcuni registi avevano detto va bene, ma se io ho fatto un'immagine avatar di un attore, perché non posso continuare ad usarla? Cioè, e quella è mia, non è più l'attore, è un altro, e quindi io la uso continuamente. E finché l'avevano fatto su alcuni attori morti, vabbè, c'erano gli eredi, puoi dire, vabbè, solite battaglie legali. A un certo punto l'avevano fatto su degli attori vivi. Gli facevano fare 10 shot, 10 riprese, pagati 10 riprese, e poi loro si vedevano in 30 film con le stesse riprese che poi avevano dato vita in CGI a nuove piccole microforme non più pagati. Quindi c'è anche una dimensione che veramente straborda. Giustamente tu dicevi, neanch'io non sono un legale, però la dimensione etica e legislativa che ti arriva addosso di questa cosa è veramente uno tsunami. A cui secondo me non siamo molto preparati. Quindi vengano anche le tue analisi e i tuoi libri su questo. So che tra qualche minuto arriverà il momento in cui veniamo bloccati giustamente per le domande. Volevo farti una domanda un po' meno specifica, ma un po' più curiosa. Usi nel tuo libro un altro libro, è un libro che io amo e adoro, che è Le 20 giornate di Torino, di Giorgio De Maria, che è assolutamente pregnante per il discorso. Allora volevo che ci dicessi il perché di questa presenza quasi costante, in alcuni momenti diventa una sorta di sottotesto del tuo volume. Che cos'è questo 20 giornate di Maria e perché ti è stato così utile? Che è un romanzo, tra l'altro, non un saggio, né un saggio, tanto meno un saggio filosofico, o meglio, forse potrebbe essere.
Beh, è un libro che appunto ha affascinato tantissimo anche me, perché scritto nel 1977, è un libro fondamentalmente che immagina e descrive perfettamente quello che è diventato, Facebook tanti decenni dopo. Infatti quando uscì questo libro nel 77 nessuno fondamentalmente gli diede grande attenzione, però appunto De Maria immaginava la presenza di questa specie di biblioteca a Torino, dove le persone a pagamento potevano fondamentalmente condividere delle loro narrazioni autobiografiche molto specifiche, legate magari veramente ai problemi di stitichezza, alle vincite di Totocalcio e via dicendo, e potevano sempre a pagamento leggere le storie delle altre persone. De Maria diceva che questa biblioteca era gestita da dei grandi uomini d'affari, e soprattutto nel descrivere i meccanismi che appunto caratterizzano questa biblioteca, descrive esattamente quello che vediamo tutti i giorni sui social: persone miti che di colpo, quando devono scrivere e condividere quindi dei messaggi autobiografici, tirano fuori un'aggressività e una rabbia che appunto non avevano nella loro quotidianità. Ci sono forme di shitstorm, come la descrizione, la presa in giro della curvatura della schiena di una donna vedova, e tutte queste descrizioni poi arrivano a un punto che poi è un romanzo pseudo horror, un romanzo thriller molto nero, che a un certo momento appunto le persone, quando prendono mezzi pubblici o vanno nei negozi, guardandosi intorno, hanno il timore che gli altri fondamentalmente sappiano tutto della loro vita. E questo appunto veniva scritto nel 1977. E la cosa interessante è il fatto che poi questo libro è stato riscoperto nel 2009, quando purtroppo De Maria è morto, era già morto, da uno scrittore appunto australiano, l'ha ripubblicato in inglese ed è diventato un fenomeno letterario pazzesco, proprio perché in fondo nel 77 viene perfettamente descritto quello che è un social network oggi. E questo ci dà, a mio modo di vedere, da pensare al fatto che in fondo comportamenti che oggi ci sembrano nuovi, ci sembrano i comportamenti che noi manifestiamo online e che ci sembrano appunto una novità dell'epoca odierna, non sono affatto nuovi, probabilmente, e fa parte dell'essere umano, per dire appunto una banalità, quella di manifestare atteggiamenti passivo-aggressivi nel momento in cui non c'è una presenza fisica davanti a noi, e appunto tiriamo fuori tutta questa cattiveria a distanza, perché appunto lo schermo adesso, magari il pezzo di carta una volta, ci protegge in qualche modo dall'imbarazzo del confronto con l'altro, allora tiriamo fuori il peggio di noi. E questo rende secondo me un romanzo che deve assolutamente essere letto, e fa piacere che l'abbiano ripubblicato recentemente anche in italiano.
Assolutamente d'accordo. Penso che sia arrivato il momento del question time, giusto? Dalla regia?
No, giusto. Grazie mille, insomma, per questo dialogo molto, molto fertile. Avrei io stesso molte domande da fare, però voglio dare, diciamo, precedenza a quelle che sono arrivate nella chat, e ne sono arrivate numerose. E non le potrò fare tutte, quindi già mi scuso con le persone che hanno posto domande, ma a cui non verrà data una risposta. Ne pongo una da Maria Elena, una storica dell'arte, che chiede: la verità dell'identità soggettiva non coincide con la verità delle identità virtuali in rete. La prima è un segreto la cui essenza è irriducibile, mai interamente comunicabile. La seconda è un artificio, un fuoco d'artificio, uno spettacolo. È realmente opportuno far coincidere le due dimensioni?
Ma le due dimensioni, secondo me, allora, innanzitutto non è che proprio coincidono. Una cosa secondo me importante da dire è che anche nella dimensione, diciamo, se dobbiamo distinguere offline e online, nella dimensione offline in fondo è vero che in una certa fase della nostra vita non siamo in uno spettacolo e non ci esponiamo, però in realtà nella nostra quotidianità, sul lavoro, con la fidanzata, con la moglie, con i genitori, tendiamo sempre a recitare dei ruoli differenti, ed ecco che quindi non siamo mai uguali a noi stessi con ciascuno di questi differenti partner di incontro. Online è vero, c'è una dimensione di spettacolo, perché si sa che bene o male, chi più chi meno, ciascuno di noi ha un pubblico, e di conseguenza la differenza sta nel fatto che ci si senta in qualche modo a teatro sul palco. E questo, e quindi secondo me, più che altro, più che non coincidere, si estremizzano dei comportamenti che nella dimensione offline sono un pochino più miti, ma che comunque ci sono a seconda della persona che abbiamo di fianco. Pensiamo, per fare un esempio, due amici maschi, soprattutto nell'epoca magari dell'adolescenza, che fra di loro in qualche modo devono mostrare di essere molto forti, perché non si può dimostrare essere dei deboli, magari si è molto miti invece. Voglio dire, alla fine la recita fa parte della nostra identità, la nostra identità è fatta di innumerevoli recite.
Sì, io al volo anch'io, ma non solo non coincidono, secondo me, ma non c'è nemmeno nessuno che ce le fa coincidere. Siamo noi che proviamo un tentativo di varie coincidenze. Le identità sono già molte. C'è l'identità della carta d'identità, c'è quella legale, c'è quella di fronte alla scuola, alla polizia, appunto. C'è quello di il fatto che se io vado a una riunione per cercare io sono un professore universitario, vado a una riunione magari per chiedere un fondo di ricerca, eccetera, vado in giacca e cravatta. se vado in spiaggia non vado in giacca e cravatta e porto la mia maglietta dei Tramps, che è un gruppo rock abbastanza, diciamo, non proprio lineare. Questo fa parte dei giochi. La maggiore o minore spettacolarizzazione dipende dal luogo in cui siamo. Il luogo in cui siamo social spesso dà vita, dà un impulso a un'idea di stage, scusatemi, di stage, proprio di palco di teatro. Per alcuni, per altri no, però certo, è ovvio che mettiamo fuori le identità di cui vogliamo, per cui vogliamo essere visti, interpretati, letti o discussi. Penso che sia abbastanza evidente, solo accelerato.
Bene, poi mi fa piacere porvi anche questa seconda domanda che arriva invece da Alessandra, che dice: mai come nei social si rivela importante la differenza tra conoscere, specialmente noi giovani conosciamo e navighiamo nei social, e riconoscerne l'importanza, la pervasività, gli effetti. Quanto dovremmo ancora lavorare sull'educazione al riconoscimento?
Il lavoro è lungo e dovrebbe essere sempre più appunto pervasivo all'interno della nostra società. È una riflessione interessante, una bella riflessione, ma che mi chiama in causa appunto il fatto che secondo me, poi specialmente in Italia, siamo molto indietro e bisognerebbe in qualche modo... Allora, diciamo queste due cose: bisognerebbe da una parte rendere sempre più pervasivi nei percorsi formativi lo studio del nostro uso delle tecnologie digitali e dei nostri comportamenti online, ma poi soprattutto questo tipo di studi ci dovrebbe mettere nella condizione di ripensare a noi stessi e ripensare fondamentalmente come viviamo offline, perché poi diventa uno specchio per quello che noi siamo, per come noi ci muoviamo nel mondo. Quindi il tentativo di comprendere i meccanismi che si articolano nel mondo online non solo serve, appunto la comprensione di ciò non solo serve fondamentalmente per riuscire a manovrarli e a comportarci in modo migliore di come facciamo ora, ma anche per riuscire in qualche modo a capire maggiormente chi siamo noi stessi e come viviamo nella nostra vita quotidiana.
Sì, sono completamente d'accordo. Io soltanto al volo, è colpa un po' anche della... Questa sembra una frase fatta, però è un po' colpa della società, perché ha puntato molto l'attenzione sulle skill, cioè sulle competenze tecniche, usare gli oggetti tecnologici, e molto meno ha messo l'attenzione su che cosa comporta quell'uso dei dispositivi tecnologici. Adesso si sta cominciando a fare il contrario, in posti come Biennale Tecnologia, in libri come quello di Davide, per esempio, o in libri come quello che avevo citato prima, che io consiglio vivamente, che è quello della Zuboff, che adesso c'è la versione anche italiana per Luiss University Press, che è veramente un compendio di che cosa c'è dietro tutte le volte che diciamo ok, accetta per un abbonamento, per un via libera, per un consenti, sui siti, sulle piattaforme e tutto. Si parte da lì e poi ci deve essere appunto una nascita di un desiderio di competenze culturali, non prima o dopo quelle tecniche, assieme.
Benissimo, direi che con questo possiamo chiudere. Io, visto che Anna chiede in chat che non ha sentito il titolo del libro di Davide, Ricordati di me, quindi lo dico, lo ripeto, insomma, per chi fosse interessato, anche Simone lo sta mostrando. E niente, a me a questo punto non rimane che ringraziare ancora i nostri ospiti per il bellissimo dialogo a cui hanno dato vita, e rimandare tutti quelli che sono interessati, diciamo, agli altri eventi, insomma, della giornata di Biennale Tecnologia, primo fra tutti quello che vedrà protagonista lo stesso Simone oggi pomeriggio per la presentazione, diciamo, del libro bianco da lui curato sulla realtà virtuale per Rai Cinema. A questo punto un saluto a tutti e alle prossimi appuntamenti.